È con particolare soddisfazione che questa volta mi trovo con voi. 2 anni fa, quando era già previsto un momento analogo, all'ultimo momento una invincibile influenza che durò molto mi impedì di esserci. Quest'estate, in partenza per il campo famiglie, il ricovero e la conseguente operazione. Oggi, fino ad ora, vedo che il sortileggio sembra essersi frantumato, salvo sorprese postume che, al di fuori della Pasqua di Gesù, io personalmente non mi auguro. Detto questo, l'antifona di ingresso che mercoledì scorso ci ha introdotto nel cammino quaresimale ha queste parole: tu ami tutte le tue creature, oh Signore, nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanto si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore, il nostro Dio. Queste parole ci ricordano 3 cose. La prima, Dio è Signore su ogni creatura e nulla le strappa dalla sua mano, che nella scrittura è sinonimo di un cuore attivo ma anche fermo, possessivo nel senso più bello della parola. La seconda è una signoria che chiede dipendenza, ma non per creare una schiavitù, per creare una libertà. La signoria di Dio si traduce sempre in volontà di vita. Non c'è un governo che non sia dono di vita, anche quando l'uomo fa di tutto per rifiutarlo. Terzo, si traduce a sua volta la volontà di vita in una irrefrenabile, incontenibile, indominabile volontà di perdono. Perdonare significa dire non voglio che tu muoia. Perdonare significa ripartorire. Perdonare significa posso darti io la vita che tu hai rifiutato. Sono 3 cose comprese in quel brano che, come da voi suggerito, sarà oggetto di questa nostra prima riflessione, la prima lettura di oggi, dal libro della Genesi. Non sfugge che ci sono 2 racconti della creazione dell'uomo, ma questo di cui ci occupiamo ha una caratteristica. Più che sull'azione di Dio, il desiderio è che fissiamo lo sguardo sulla creatura plasmata da Dio. Non si deve allora cercare una cronaca di accadimenti verosimili, ma un testo che parla dell'uomo a partire dal cuore di Dio, a partire da quello che Don Tonino Bello ha definito il sogno incredibile sognato dal Signore, che è la definizione di ciascuno di noi, non diversamente dalle parole di Papa Francesco, che scrive: ecco il sogno di Dio. Dio pensa a ognuno di noi, ci vuole bene, sogna di noi, sogna della gioia di cui godrà con noi. E aggiunge: è proprio per questo che il Signore vuole ricrearci, ricreare il nostro cuore per fare trionfare la gioia. Così Papa Francesco. Abbiamo ascoltato nella lettura breve di poc'anzi l'invito a non essere in lutto, escludendo così che penitenziale possa essere sinonimo di triste, lugubre, pesante, mesto. Il brano che mediteremo ci offre uno sguardo non tanto su come il mondo era, ma su come il mondo è diventato, offrendoci però anche luce per riconciliarci con esso. È un racconto redatto in un momento in cui il cuore di Israele è appesantito, è nella tentazione, è nello sconforto, in cui Israele si chiede: ma se la creazione viene da Dio, e Dio è buono, e tutto ciò che Dio ha fatto non è buono, buonissimo, se riferito all'uomo, perché c'è il male? Se la creazione è l'opera di Dio, perché questa creazione è così ostile e non è più la casa delle relazioni, ma l'arena del dominio e della sopraffazione? Così si lamenta l'israelita oppresso dalla schiavitù. E se Dio sapeva come sarebbe andata, perché ha fatto lo stesso l'uomo, la creazione e tutta questa storia? Un padre della Chiesa, San Giovanni Damasceno, si è riproposto questa domanda e dà questa risposta. Se il fatto che Dio sapeva che l'uomo sarebbe diventato malvagio fosse stato un impedimento alla sua creazione, allora è come che Dio avesse dichiarato che il male era più forte del suo amore. E in questo racconto traspare già la luce della Pasqua. Non si sarebbe permesso Dio di creare l'uomo e la donna, se non nella certezza che possano diventare come lui li ha pensati. Non è un racconto, c'era una volta, ha già un'intonazione liturgica e pasquale. Nulla è perduto. Se si potesse dare un sottotitolo, ci sono nella scrittura ma non fanno parte della scrittura e come tali sono opinabili, si potrebbe scegliere questo: Adamo, un re ribelle. Perché nel primo racconto, in questo, l'uomo è stato creato da Dio come una realtà molto buona, capace di stupire il cuore di Dio, e posto nel mondo in una condizione promettente, capace di spingere l'uomo a prendere in mano con gioia la sua vita, a farne una risposta al dono di Dio. Una vita che funziona nella misura in cui è responsoriale. Se si riceve amore, l'effetto immediato dell'amore che si riceve è di diventare capaci di amare. Se questa fosse stata la risposta custodita, tutto sarebbe uscito dalle mani di Dio e noi ancora lo godremmo così. Ma inoltre lo Spirito di Dio ha infuso nell'uomo il suo spirito perché divenga un vivente, ma non ha infuso uno spirito solo per farlo essere biologicamente vivo, per dirgli: voglio che tu viva la mia stessa vita. Sarà l'invidia e la paura quella caratteristica che il tentatore cavalcherà per convincere l'uomo di com'è la sua relazione con Dio, mentre una lettura attenta ci rivela che è esattamente il contrario. Tutto è dato, ma sotto forma di promessa. Perché che cos'è la promessa? La promessa è la possibilità, da parte di chi la riceve, di godere il dono che gli viene offerto con il concorso della sua libertà. Che Dio promette vita, invita l'uomo a verificare nell'ascolto di lui come la vita divenga quando da protagonista, tutt'altro che da schiavo, l'uomo scelga di viverla nella via che il Signore gli ha indicato. Tutto è dato nella forma della promessa, perché l'uomo deve essere coattore della sua vita, deve essere copartecipe. L'uomo non è chiamato a vivere, ma a scegliere la vita. L'uomo è vivente perché può scegliere la vita, e il tipo di vita che Dio gli propone non è la vita di una creatura, di un animale, ma è la vita stessa di suo padre. Abbiamo alcuni elementi. L'uomo è nato dalla polvere, plasmato dalle mani del Signore, animato dal suo stesso spirito. È oggetto del suo affetto, della sua cura. È misteriosamente assalito dalla tentazione di allontanarsi e rendersi indipendente, cioè la scelta della solitudine, vivere da solo. È sottoposto al dolore, alla fatica, anche alla morte. Ma ecco il primo punto. È sempre ricercato e protetto da Dio. Quel perdono che Dio gli fa prima che abbandonino il giardino è un segno di protezione. Il giuramento che Dio fa su Caino: nessuno alzi la mano contro di te, rivela proprio questo. Dio non ce la fa a pensare la sua creazione, ma anche a pensare a se stesso, se non insieme a quella creatura alla quale ha promesso di essere padre, l'uomo, ciascuno di noi. È sempre ricercato e protetto da Dio. Il Signore ha giurato, non si pente. Dio è fedele, non temere. Il nome Adamo, nel linguaggio della Bibbia, evoca la terra, Adama, il suolo da cui è plasmato. Più che un nome proprio, è un derivato da un altro sostantivo. Terra. Ma che cos'è la terra prima del peccato? Prima che divenga il luogo ostile che produce spine e cardi. Prima del peccato è una potenzialità totalmente buona. È irrigata da un fiume. È capace di produrre ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Sarà anche questa una parola cavalcata dal tentatore per indurre la donna a staccare e a mangiare. Ma è arrivato prima Dio. Alberi graditi alla vista, buoni da mangiare. Che cos'è Adamo? Adamo è terra buona. Venire dalla polvere non è prima di tutto un indice della sua fragilità, della sua piccolezza, della condivisione della sua fisicità con ogni altra creatura. Venire dalla terra significa che è terra buona, questo humus da cui la parola umile. Adamo, se resta umile, vive bene, perché vive in quella condizione in cui gli alberi sono belli e i frutti sono buoni. Essere umili non significa originariamente abbassarsi, umiliarsi, ma vivere in terra feconda. Essere umile è legato alla bellezza e alla bontà della vita. Al tempo stesso però Adamo è fragile. Null'altro sono i figli dell'uomo, di Adam, che un soffio. Adam è come l'erba. L'uomo ritorna alla polvere. Ma questa non è la polvere originale. Questo è ciò che è accaduto quando l'uomo ha scelto di non essere più umile, radicato lungo corsi d'acqua. Ma questa fragilità, ecco l'altro punto, non è incompatibile con la sua gloria, anzi. Capiamo che Adamo è un sovrano e quindi chiamato alla gloria da alcuni particolari. È messo a capo all'intera creazione ed è invitato a imporre il nome a tutti gli animali. Non ho fatto questa premessa perché la ritengo superflua, ma specie anche nell'Antico Testamento, se non vogliamo trovare nel testo quello che ci mettiamo noi, dobbiamo avere la pazienza di ascoltare il testo anche in quelli che sono particolari apparentemente trascurabili, perché è così che il testo parla, anche con i luoghi, anche con le descrizioni, anche con le azioni. Quindi non è un gusto di finezza esegetica quello che mi guida in questo momento, ma è far parlare il testo, avere pazienza con il testo, per evitare di trovare in esso quello che o già sappiamo o crediamo di sapere o peggio ancora gli mettiamo noi. Questo mettere il nome agli animali è un grande onore, è l'onore riservato ai grandi sovrani. A quei tempi in cui il testo viene redatto, il sovrano cambiava, metteva un nome nuovo ai suoi vassalli, tramite i quali avrebbe condiviso il potere, avrebbe governato, e dopo il nome che gli dava li chiamava suoi figli. Quindi mettere il nome, dare il nome, è una indicazione regale. Tutto fa l'autore sacro per attirare la nostra attenzione su quanto Adamo sia ricco, su quanto sia grande, soprattutto su quanto già gli è stato dato. Ciò che il maligno vorrà convincerlo, che non gli è stato dato e addirittura Dio teme di volerglielo dare. Il primo peccato, contrariamente a quanto si pensa, è un peccato di distrazione, di non avere ascoltato la vita dalle labbra di Dio e avere sostituito la parola di Dio con la parola di chi Dio non è. L'immagine della polvere non contrasta con la gloria, anzi, quando si trattava di descrivere l'elezione di un personaggio a un ruolo di preminenza, ci si serviva della polvere per enfatizzare l'onore che gli veniva fatto. Di uno che veniva costituito in potenza si diceva sei polvere, ma non per offenderlo, per creare uno sguardo su una condizione che in quel momento veniva radicalmente cambiata attraverso un dono grande. Quindi che si insista su Adamo polvere vuol dire si stanno preparando le premesse per misurare l'infinito dono che gli viene fatto. Se prendiamo l'antenato del Magnificat, il cantico di Anna, nel primo libro di Samuele, al capitolo secondo, troveremo solleva dalla polvere il misero, dalle immondizie, per farlo sedere tra i principi e assegnargli un trono di gloria. oppure anche il primo re. Ti ho innalzato dalla polvere, ti ho posto a capo del mio popolo. Terzo elemento è questo. La creazione dalla polvere è finalizzata a presentare una bontà in vista di una ancora più grande bontà. Come creatura Adamo è tratto come tutte le altre dalla polvere, ma come figlio è coronato di gloria e di onore. Pensiamo alle parole del Salmo 8. Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle, che cos'è l'uomo? Eppure è lui che hai coronato di gloria e di onore e lo hai fatto poco meno degli angeli. Ma poi anche nel lavoro, anche nelle mansioni che gli vengono affidate, Adamo è un sovrano. La custodia del giardino non indica Adamo come un giardiniere. È un sovrano, in quanto l'irrigazione e la coltivazione del suolo erano riservati al sovrano. I canali non erano affidati a un ministero, ma erano riservati al sovrano stesso. A lui spetta la realizzazione di canali che portino l'acqua e quindi grano e alimento a tutti gli abitanti della terra. Poi ricordiamo che dal tempio esce acqua e questo fiume che esce da Eden viene descritto, vi risparmio la descrizione minuziosa, ma tale da portare anche alla bontà di tutto ciò che questo fiume tocca. E qui c'è anche già un accenno, tra virgolette, missionario. L'accoglienza di ciò che viene da Dio è sempre un godimento destinato a tutti. Un godimento che tanto più si conferma quanto meno è tenuto per se stesso. Ricordiamoci di questo, perché oggi pomeriggio, nelle tentazioni di Gesù, troveremo che il tentatore, Satana, cercherà proprio di distoglierlo da questa verità. Allora, adesso facciamo un passo verso il cuore del racconto, che è l'albero del bene e del male. C'è un'importanza fondamentale nella vita della prima coppia, l'albero della conoscenza del bene e del male. Ma per un sovrano, che cos'è la conoscenza del bene e del male? È la virtù fondamentale. Basta leggere la preghiera di Salomone. Dona al tuo servo un cuore che sappia giudicare, che sappia distinguere il bene dal male. Quindi il dono e la custodia di quell'albero rivelano che Adamo è chiamato realmente ad essere sovrano. Questo però rende la proibizione di Dio ancora più misteriosa. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Questo è strano. Adamo non ha accesso proprio a quell'albero che gli permetterebbe di essere un autentico sovrano, un autentico re. L'autore vuole anche provocarci. È un divieto non per proibire, ma per istruire. Adamo deve riconoscere che non potrà mai essere re con le sue sole forze. Proprio perché Adamo è chiamato a governare insieme a Dio, proprio perché Adamo è il figlio del re, sarà un buon governante, mai senza suo padre o contro suo padre, ma lo sarà sempre solo grazie a suo padre e insieme a suo padre. Quel divieto non è Dio che dice io sì e tu no, è un invito. Sarai un grande re, sarai padre di una grande famiglia, sfamerai, dissetterai molti, ma la condizione di tutto sarà che tu lo faccia con me, perché quando tu volessi dare da solo, tu non darai nulla, anzi, scoprirai prima di tutto tu, come purtroppo accadrà, che sei povero, che sei nudo, che non hai niente. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male era un invito a ricordare che il primo movimento del dare è l'accogliere. E senza l'accoglienza, ciò che si dà o è poco o è un'illusione. L'uomo creato a immagine di Dio ha bisogno di Dio per essere uomo. E quindi la prima grande sapienza è scegliere Dio per essere se stessi. Fin dall'inizio ciò che viene detto all'umanità è questo. Potrai fare esperienza di bontà, di felicità, perché questo è il progetto di Dio, di questa terra buona. Ma lo farai se ti saprai fidare. Lo farai se la preoccupazione di dare è prima di tutto la sapienza del ricevere. E poi la trasgressione. Ora il frutto proibito non è più quello della conoscenza, ma quello dell'albero che sta nel mezzo del giardino, ossia l'albero della vita. La disobbedienza, grande finezza dell'autore, non avviene di impulso, non avviene in un momento di debolezza, avviene dopo un lungo dialogo, proprio per sottolineare che Adamo ed Eva, i protagonisti, approdano a una certa decisione, a una precisa convinzione, non in modo istintivo, ma graduale e meditato. In ebraico il verbo indicato corrisponde anche a pensare. Il peccato non è dipinto, il peccato di origine, il paradigma di tutti quelli che vengono commessi, come una debolezza, ma come un itinerario che ha delle premesse, che ha un contenuto, che ha un esito. Peccato. Noi lo abbiamo identificato erroneamente con trasgressione, ma il significato biblico di peccato è un altro. Significa non arrivare, mancare la meta, restare a metà del guado, non crescere in pienezza, non fiorire nella bellezza che potenzialmente è stata affidata. Il peccato è qualcosa che interrompe, il peccato non crea un mondo alternativo, non avvia un'altra creazione. Il peccato cerca di interrompere e di impedire l'esito di quella in cui l'uomo si trova. Il serpente, non certo un cobra, nemmeno ancora un pitone, è una piccola vipera del deserto. L'autore non ha dato del serpente, noi non abbiamo termini, ma gli studiosi della scrittura hanno individuato che il termine qui impiegato per parlare del serpente è una minuscola vipera, silenziosa, nascosta, improvvisa quanto all'apparire, capace di mimetizzarsi con la sabbia. Se ricordate quando verrà innalzato il serpente di bronzo, qual è il significato? Quel serpente viene tirato via dalla terra, quindi collocandolo là in alto lo vedi, e se lo vedi lo eviti. Sei libero da un terreno minato dai serpenti. Sono là i serpenti. Infatti, chi lo guardava guariva voleva dire al serpente è stato tolto l'habitat in cui può colpire, la mimetizzazione della sabbia del deserto. Questa piccola vipera, silenziosa, si insinua, non manda nemmeno simili. La si trova esattamente come è accaduto ad Adamo ed Eva. Non è che ci siano stati degli annunci, dei segni premonitori. Improvvisamente il serpente è lì, appare, ex adulto, immediatamente. E Adamo inizia, Eva ascolta e anche Adamo giungerà gradualmente alla ribellione, attraverso la mediazione della donna, a sua volta già dialogante con il serpente. E sarà solo il logorio di dubbi a lungo cullati a provocare la trasgressione. Ecco, se qualcuno pensasse che la predilezione del serpente per la donna fosse un fondamento teologico all'antifemminismo, è lontano anni luce. Il serpente attacca chi meglio di tutti custodisce e crea relazioni. È astuto e quindi per guadagnare un intero popolo si serve della via più grande, quella più piena di capacità di relazione. Questa è la donna. Del resto fu creata la donna proprio per ricordare all'uomo che da solo sarebbe rimasto in quello stato di solitudine originaria che ne impediva la felicità. Non è un prodotto dall'uomo. Il fatto che venga creata dalla costola vuol dire ha la tua stessa sostanza, quindi non sarà mai il tuo strumento. Poi Adamo dorme, non sei tu ad averla fatta, Dio è il creatore. E quello stato di sonno, che non era un'anestesia, non era un'anestesia, voleva proprio dire non c'è nessuna opera che tu faccia, non contribuisci a creare la donna, tu dormi, la crea Dio, e creando dalla tua sostanza non sarà mai un'appendice di te, ma sarà il tuo altro te stesso. Chiusa parentesi, per chi avesse pensato che la preferenza del serpente per la donna avesse qualche sapore antifemminista. Nelle parole del serpente, il comando di Dio, vedete, è svuotato di ogni profondità. Questo è un particolare a cui non facciamo mai caso, mai. Mangiare dell'albero significa mangiare un frutto preciso. E nient'altro. Assurdo non toccare una pianta. Ebbene, il maligno cerca di far vedere solo il comando senza fare vedere l'affetto e la preoccupazione e la supplica di Dio in quel comando. Perché i comandi che Dio dà sono suppliche da parte sua. Gli fa vedere il comando non facendogli vedere la supplica ad accogliere la vita, a vivere con il suo DNA, a vivere alle sue altezze. Gli manda semplicemente un comando stupido, ingiustificato e assurdo, non mangiare quel frutto. Dio viene rappresentato come qualcuno che vuole impedire di mangiare e quindi di vivere. Dopo che lui stesso ha detto, ciò che ho fatto è bello da guardare, buono da godere. Eva, sedotta dal serpente, è avvelenata da questo ragionamento. Prima, in Genesi 1,29, solo per darvi riferimento, Dio aveva già imposto delle limitazioni, escludendo l'assunzione di carne. Adesso vuole impedire anche che mangiamo la frutta? Quello che vuole allora è la morte delle creature. Se prima dice no a quella carne, ora dice no a quel frutto, Dio è nemico della vita. Non vuole che viviamo, ma soprattutto non vuole neanche che godiamo. E questa è suprema bestemmia e ingratitudine. Il frutto proibito non è più quello della conoscenza del bene e del male, ecco anche il perché di due racconti, ma quello dell'albero della vita. Ormai convinto che il Signore, ricordiamoci per la prima tentazione, oggi pomeriggio, non si cura dell'esistenza della sua creatura, ignora ciò di cui ha bisogno, a quel punto non rimane che fare una cosa, provvedere a se stessi, e quindi stendere la mano e mangiare. Ha ascoltato il serpente, maestro di astuzia, ma anziché diventare come Dio, si trova nudo, proprio come il serpente, che non ha pelo, perde anche le squame, il rettile più nudo che ci sia. La risposta al progetto di Dio è stata allora il peccato. Non ci interessa, non è importante sapere di quale peccato precisamente si sia trattato, quale fosse il frutto, se mela o altro. Quello che conta è che si trattò di un peccato di incredulità, mancanza di fiducia, preparato da una distrazione dalla parola e facilitato dall'ascolto di chi vantava caratteristiche divine, ma padre non era. E infatti l'autore dice che era la più astuta fra tutte le bestie. Il male viene dedivinizzato. Il male non è una potenza concorrente a quella di Dio. È una creatura astuta, forte, ma non è Dio. Per questo, ritornare a Dio con tutto il cuore sarà anche fare ripartire quella storia interrotta. Guardo l'orologio per non arrivare in ritardo a messa. È interessante però, in questo racconto che Madre Chiesa ci propone proprio oggi, scoprire anche la strategia del serpente. È un racconto paradigmatico. Peccato originale non vuol dire il primo peccato che fu commesso, ma vuol dire paradigma del peccato. Quando si pecca, entrano gli elementi che hanno avviato una storia di infedeltà e dunque di tristezza. In che modo il serpente coinvolge la donna? Non in modo diretto, ma sinuoso, strisciante. Tocca degli argomenti, se notate, in modo tale che l'interlocutore è indotto a riprenderlo e a proseguirlo, come le spire coinvolge la donna nei suoi ragionamenti. Non semplicemente le suggerisce cosa deve fare, ma trascina la donna a pensare che quello che lui inizia e lei continua sia la strada da seguire. Cita le parole che Dio ha detto a proposito degli alberi del giardino, l'abbiamo visto, ma la maniera stessa con cui le riferisce nasconde la sua manovra: stravolgere in proibizione quella che era una supplica. Far vedere i comandi come divieti e non farli più ascoltare come suppliche. Insomma, questo è un po' lo stile del maligno, Non è creatore, ma non è neanche creativo. È veramente ripetibile. Cosa farà oggi pomeriggio col nostro Signore? E cita di nuovo le scritture e cerca di coinvolgere il Signore Gesù nei suoi ragionamenti. Usa le spire dell'astuzia per impedire all'uomo di arrivare. Arrivare dove? A godere la vita di Dio. Dio aveva detto, tu mangerai, guardate in Genesi 2,16, tu mangerai, e lo ripete, enfatizzando, mangerai di tutti gli alberi del giardino. Il serpente dice, Dio ha detto, non mangerete di nessun albero del giardino. La parola di Dio che esprimeva il dono, il serpente la appropria per farne un divieto. Allora l'autore ci sta dicendo che il peccato non è il peccato di debolezza, questa è una conseguenza. Il peccato nasce sempre del cuore. Se c'è una cosa che Dio mi proibisce, allora Dio nasconde qualcosa. Se c'è qualcosa che resta fuori del campo di quello che io reputo la mia libertà, allora Dio è tiranno. I divieti come limitazioni e non come suppliche alla pienezza. Così è stato il primo peccato. E poi in questo modo la triplice promessa fatta alla donna, non a caso lei, la madre dei viventi: non morirete, sarete come Dio, i vostri occhi si apriranno, che sono le caratteristiche di quel invincibile desiderio che si chiama amore e di cui la donna è la prima e insostituibile custode. Quando si ama, si vorrebbe non perdere mai coloro che si amano. Non morirete, l'eternità. Ma proprio questa è la promessa di Dio all'uomo. Si fa creature per farci eterni, commenta Sant'Agostino. Poi sarete come Dio, l'onnipotenza. Ma come i genitori che amano non vorrebbero essere onnipotenti per garantire la vita ai loro figli e a tutti quelli che amano? Ma è proprio questa la supplica di Dio. Non dare una vita secondo le tue forze, dà la vita secondo la mia misura. I vostri occhi si apriranno, l'onniscienza. Vorrei sapere tutto di te quando si ama, anche il tuo futuro, ma non per dominarlo, per vederlo assicurato, per vederti arrivato, il contrario del peccato. Ecco, i vostri occhi si apriranno, l'onniscienza. Ma tutto questo, vedete, che cavalca quello che Dio già ha donato per convincere che cosa? Dio non te lo darà mai. E quel divieto è soltanto l'indizio attraverso il quale tu puoi capire che quello che Dio ha non sarà mai tuo. Ora, si è spesso sentito dire che il peccato di Adamo è un peccato di superbia, è un peccato di chi ha avuto una pretesa smodata rispetto alla condizione creaturale. No! È il contrario, ha voluto troppo poco. Questo è il peccato. Non ha voluto troppo, perché tutto quello che il maligno gli propone, Dio gliel'aveva già dato. Nella vita, madre dei viventi, per sempre, anche la morte, se ci fosse stata, non sarebbe quell'esperienza dolorosa e drammatica. Sarebbe un po' come il fiore che man mano abbandona le sue condizioni, ma per arrivare ad una maturità che si chiama bellezza. Era già in possesso di quello che il maligno, distraendolo e seducendolo, gli ha fatto prima credere di non avere, secondo, gli ha presentato Dio come avaro rispetto ai suoi desideri. E di qui allora nascono, oggi e concludo, le grandi voracità che si nascondono in ogni peccato. La voracità del ventre, intendendo il ventre saziarsi animato dalla paura che qualcosa manchi e di conseguenza prendere anche quello che spetta agli altri, come fece Caino con Abele. Perché se rubo ho di più e avendo di più vivo più a lungo. Ma poi anche la tirannia nei confronti degli altri, che comincia dalla voracità degli occhi, dalla profanazione del mistero della persona. Gesù che dice: anche guardare una donna, mi si potrebbe dire anche un uomo, non con cuore puro, è averla già adulterata, deformata. Guardare per dominare e non guardare per adorare. Dove adorazione significa guardare la creazione con stupore e gratitudine, come cercheremo di fare oggi pomeriggio. E infine anche nei confronti di Dio e del mondo, avere il potere per sistemarsi nel mondo e sistemare il mondo, con un aggravante che Papa Francesco, con un discorso particolarmente realistico e severo, fatto da alcuni gruppi del Movimento dei Focolari, ha detto oggi: la grande diabolica tentazione di permettersi tutto a fin di bene, credendo che ciò che acquisiamo contro Dio possa poi, dopo, essere usato secondo Dio. La tentazione più brutta che ricorre oggi, quella estrema che Satana proporrà al Figlio di Dio: fare il regno di Dio con un metodo che non è di Dio. Questo andrebbe ricordato e chiedere responsabilità in ogni campo, perché oggi, ma questo penso tratteremo oggi pomeriggio, la grande patologia della Chiesa è la mondanità, che non è la vanità di qualche prelato che non si rassegna a cessare l'uso di paludamenti rinascimentali e di strascichi lunghi 7 metri. Non è questa la mondanità. La mondanità è vedere il mondo con i criteri del mondo e trasferire anche quei criteri nella Chiesa e meravigliarsi che la Chiesa somiglia al mondo, quando anziché portare il mondo accogliendolo nella Chiesa, introduciamo il mondo dentro la Chiesa. Questo penso sarà. Allora, che cosa è accaduto? Ecco, concludo, che in questo peccato, la vergogna, videro di essere nudi. L'uomo perde la capacità di ospitalità. La nudità è la suprema ospitalità, per questo è sacro l'atto coniugale. L'uomo e la donna non sanno più ospitarsi, a partire dallo sguardo, l'un l'altro. L'uomo non sa più ospitare l'altro uomo e farsi ospitare da lui, la conseguenza in Caino e Abele. L'uomo non sa più essere ospite di Dio e se ne va, abbandona l'Eden. Il peccato stravolge la relazione. Infirma la capacità di accogliere la differenza e l'alterità. Consumato il peccato, è più difficile incontrare l'altro. Però nell'apparire della vergogna è già operante la volontà di non commettere più il peccato. Avere vergogna è il primo atto del rialzarsi dal peccato. Un filo di disagio è già sufficiente a Dio per far ripartire la sua storia. Anche i salmi attestano più volte che colui che si trova nella vergogna per il peccato non è l'empio. Chi prova vergogna per il proprio peccato non è l'empio. È colui che sta ammorbidendo un cuore indurito. L'empio è piuttosto colui che ha perduto coscienza del peccato, che non sa più discernere il bene e il male, estrema tentazione del serpente, ma si fa suo complice. È colui di cui il Salmo 36 dice: nel cuore dell'empio parla il peccato, in lui non c'è più il timore di Dio. Ma, ecco l'estremo, Dio sa che l'uomo pecca, perché il peccare è inerente alla sua condizione, alla sua fragilità. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 24, si dice addirittura che il giusto pecca 7 volte al giorno. Il giusto. Dio sa che cadere è proprio della condizione creaturale. Ciò che è essenziale è che anche nel peccato nasca la vergogna, cioè il desiderio, chiamato con un altro nome, di abbandonare quella condizione nella quale ci si è condannati. rompere con il peccato, ricordo Giovanni nella sua prima lettera, è riprendere la relazione con il Signore. Dunque, una cosa che io vorrei chiedere veramente ai liturgisti che hanno scelto oggi questa prima lettura, che cosa mai avrebbe comportato aggiungere anche la preghiera di Dio, che stranamente è stata tralasciata. La preghiera di Dio. Adamo, dove sei? Perché noi, istintivamente, pensiamo che sia la convocazione del giudice al reo che venga a rendere conto e a sottomettersi alla pena. Ma le parole ebraiche inequivocabili hanno un duplice significato. Il primo è ahimè, il dolore di chi patisce un'assenza, una mancanza. Il secondo, dove sei, traducibile con ti supplico, lasciati trovare. Si allontanarono perché ebbero di Dio un'idea falsificata ascoltando un'altra sapienza che non era la parola di Dio. Pensarono che per essere signori bisogna essere indipendenti. Adamo ed Eva si lasciarono convincere che Dio è indipendente. Se vuoi diventare come Lui, diventa indipendente anche tu. Sciogliti, assoluto vuol dire sciolto, disciolto. E invece non capirono che Dio è relazione. Dio non è indipendenza. Dio è relazione. E qui adesso Dio si rivela. Tu credevi che per assomigliarmi bisogna essere senza legami? Ti faccio vedere chi sono io. Adamo, dove sei? La prima rivelazione di Dio. Sono uno che non ce la fa a stare senza di te. Sono relazione vivente. La ricerca di Dio comincia di qui, però questo è giusto dirlo. Comincia in questo punto delle scritture una ricerca che si concluderà nella croce del Signore. Qui Dio rivela e si rivela ad Adamo che fugge, a noi che siamo fuggitivi, si rivela spogliato, è lui questa volta, non a restare ma a diventare nudo. Cristo, pur essendo di natura divina, non è stato avaro, ma spogliò se stesso. E si mostra così perché l'uomo non abbia paura, perché non continui a fuggire nella paura di essere punito. Ma nella croce si rivela nudo per quello che è: amore, tenerezza, ma anche feribilità, ma soprattutto non rassegnazione a cercare a restare senza la propria creatura, costi quello che costi. Se la creatura è nella tomba, nella tomba si entra da morti, e Dio entrerà da morto nel suo figlio nella tomba per dire: io a voi non rinuncio. Quindi è dove sei. Quando guardiamo il crocifisso, oltre che vedere la cattiveria degli uomini e la bontà del Signore, ascoltare la preghiera di Dio. Lasciati trovare, non fuggire, non avere paura, guardami chi sono, non nascondo niente, amore terribile, sempre terribile, ma mai che si rassegna. E a questo punto veramente concludo con Papa Francesco. Papa Giovanni Paolo parlava del Dio innamorato. Papa Benedetto parlava del Dio cocciuto. Papa Francesco parla del Dio che rincorre. Dio che rincorre. Dice Papa Francesco: è Lui che ci cerca, punto esclamativo. È lui che ci viene incontro. Quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Perché ostinarci nel peccato, Francesco? Perché ostinarci nel peccato originale e quasi mai dire quello che dice la Scrittura, grazia originale? Peccato originale, la qualifica di originale la diamo al peccato e mai alla grazia che precede il peccato. Prosegue il Papa, dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Anche Giovanni nella prima lettera dice l'amore perfetto, caccia il timore. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. Questo Papa Francesco. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore. Non potrebbe essere questo, fra gli altri, un bel proposito quaresimale?
Abbiamo 20 minuti per la nostra riflessione personale, alle 11:15 andiamo verso il Carmine, ognuno di noi guardi l'orologio, così non ci dobbiamo cercare, provare. Sopra il tavolino vedete ci sono dei volantini per l'incontro del 15 marzo a Massa Lombarda con Don Nicolini. Chiederei a quelli che non tornano al pomeriggio o non si fermano al pranzo di prenderli segnando la propria parrocchia. Grazie.